Eccoci qua. Allora, adesso dovremmo avere in linea un compagno che si occupa di pubblicazioni, in particolare di autoproduzione di libri e di opuscoli. Ci sei, Matteo?
Ci sono.
Ciao e
Ciao a
buona
tutte.
giornata.
Ciao.
Allora, niente, siamo contenti di averti invitato. Ti chiederei intanto, come sei arrivato all'autoproduzione, come ti è venuto in mente, da quanto ci sei dentro. E magari per chi non sa esattamente cos'è, qual è la differenza tra autoproduzione e pubblicazione editoriale, insomma, normale, se ci vuoi dare un quadro generale, come funziona, insomma, così, un po' raccontaci.
Sì, allora, innanzitutto, allora io partecipo, diciamo, a un progetto che è nato prima di me, non l'ho creato io, vale a dire verso la fine degli anni 90 sono entrato all'interno del gruppo Nautilus di Torino, che esisteva già da 15, 17, 18 anni, quindi dai primi anni 80. E, si può dire che Nautilus è un po' il trade union tra l'epoca del risveglio, diciamo, dei gruppi anarchici a Torino e quindi anche la riapertura di centri di distribuzione, il famoso CDA, distribuivano la stampa anarchica negli anni 70. Poi in seguito alla dissoluzione del CDA si formò Nautilus, che appunto rappresenta un modello per me, non solo, di autoproduzione, che significa in questo caso, come recita anche un po' il mantra che c'era scritto su tutte le pubblicazioni, il fatto che l'attività editoriale di qualunque tipo si tratti, quindi dal disegno, alla traduzione, alla pubblicazione, all'andare in giro a presentare i libri, viene fatta per piacere e non per lavoro, come chiamiamo l'attività politica o, a seconda dei casi, ludica, ma comunque fuori dalle logiche del denaro, dello stipendio, del guadagno, e quindi un po' così. Io negli anni 90 ho iniziato poco a poco a interessarmi di testi, anche ad aver voglia di tradurre, mi sono messo a tradurre dall'inglese, dallo spagnolo, dal francese. Più testi traducevo, più perfezionavo i miei lavori di traduzione, così che a un certo punto il mio ritmo di traduzione è stato più alto di quanto Nautilus volesse pubblicare. Quindi mi è venuta l'idea di impaginare queste mie nuove traduzioni in un formato peraltro molto semplice, che ho pensato appunto per far sì che sia irriproducibile da chiunque, il classico opuscoletto A4 piegato in due.
E così è nato, diciamo, Istrix, giusto?
Sì, quindi nell'agosto 2001 ho fatto il primo opuscolo, e molti opuscoli sono anche figli del caso, cioè il primissimo che feci nell'agosto 2001 è perché era un compagno nostro della Francia che cercava disperatamente, si potrebbe in questo caso citare il film, cercava disperatamente di creare una consapevolezza contro la costruzione del TAV anche in Francia, quando invece in Francia il grosso dell'ambientalismo dell'epoca, quindi si sta parlando di fine anni 90, voleva il TAV perché lo considerava una soluzione più ecologica rispetto al traffico sui TIR. In più, in questo opuscolo si voleva ricordare, sottolineare il fatto che era stata sacrificata la vita di un paio di compagni anarchici a Torino, Edo e Baleno e Soledad, con un terzo poi Silvano processato, infine prosciolto dalle accuse di terrorismo. E quindi, anche se magari non serviva in Italia, perché avevamo già un po' la storia, però iniziai da quel testo, sia per prendere contatti con questi amici francesi, far vedere che ci si scambiava i testi. E da allora in avanti ne ho fatti circa un centinaio, come poi dopo vi ricorderò.
Ok. Ti faccio una domanda, sì. Perché so che appunto mi è capitato di...
Scusami, ti sento male,
provo voce. Male. Eccoci. Allora, dicevo che mi è capitato insomma di avere a che fare con l'autoproduzione, so che una parte molto grossa dell'autoproduzione è difficile, è proprio la distribuzione. Mi chiedevo se, non so, hai riscontrato delle difficoltà nel tempo o se insomma... da subito sei riuscito a raggiungere comunque un po' di pubblico, ecco.
Allora, per prima cosa dovrei dire che la distribuzione dei miei opuscoli, ma anche di Nautilus, diciamo nei nostri ambiti, quindi visto che appunto l'autoproduzione si colloca anche in determinati ambiti politici e umani, e quindi, come dire, non c'è la classica distribuzione delle grandi librerie. Nel passato c'erano dei distributori anche grossi, ad esempio ce n'era uno di Torino Grossi, cioè nel senso lo facevano proprio di lavoro, lo continuano a fare di lavoro, Dies, che distribuiva e distribuisce un po' tutta la stampa, le case editrici marginali e politiche. C'è da dire che in passato sia giravano di più i libri, sia c'erano tutta una serie, noi li chiamavamo i banchettari, cioè le persone che magari da maggio a settembre-ottobre seguivano determinati eventi nei loro territori, che c'è concerti, le feste estive, e facevano i banchetti. Quindi sia tra le librerie alternative, poi come al solito i centri sociali, i centri di distribuzione, che anche grazie a questi eventi sicuramente giravano molti più libri, più opuscoli. Poi abbiamo visto che nel corso degli anni mano a mano si diminuisce, certo. Però rimangono dei baluardi, tra cui uno ce l'avete proprio voi in casa, il grande vecchio dell'ERF, e infatti Equal Rights di Forlì è uno dei grossi distributori nostri, gli mandiamo sempre paccate di libri.
Sì, infatti volevo ricordare a chi ci ascolta qua dalla Romagna che tutti i libri di Nautilus e gli opuscoli di Istrix si possono trovare da Equal Rights Forlì e si possono trovare anche nello spazio Sole Baleno in prestito, quindi insomma se qualcuno è interessato.
Scusa, giusto l'ultima cosa, i primissimi anni. Non mi preoccupavo di metterli online perché dicevo intanto io li fotocopio, poi li distribuisco e chi vorrà a sua volta rifotocopiarli. Poi a un certo punto, sempre come Istrix, ho deciso di creare un noblogs.org, infatti su istrixistrix.noblogs.org ho poi deciso di mettere tutti i PDF, sia quelli che avevo già creato come PDF, sia altri, me li sono andati, i più vecchi me li sono andati a recuperare, li ho riscannerizzati, li ho trasformati in PDF, così che chiunque può prendersi il suo file, scaricarselo se ha voglia, o se lo legge a schermo, oppure se lo va a stampare in fotocopisteria.
Benissimo, ci vuoi raccontare magari anche qualcosa di questi opuscoli? Non so se ce n'è qualcuno in particolare generalmente anche le tematiche che toccano, insomma, sei libero di raccontarci.
Sì, allora, in generale diciamo che appunto, come ho ricordato prima, nel 2001 in estate io mi ero trasferito da un anno circa in Val di Susa e quindi molti di questi opuscoli riguardavano e riguardano la problematica dell'alta velocità in generale, però non soltanto in Val di Susa, ci sono testi francesi e anche spagnoli. Io, per riassumere un po' le tematiche, grosso modo sono quelle ecologiste legate a magari l'anticivilizzazione e o primitivismo più dei paesi anglosassoni, America e Inghilterra, e la corrente cosiddetta anti-industriale più franco-spagnola, e poi altri autori che alcuni ho conosciuto anche di persona, altri sono andati a recuperare dei testi. In alcuni casi erano testi, per dire, già tradotti, però a me andava avevo voglia di rifarli circolare. E ultimamente ci sono, allora appunto come anticipavo prima, un mese fa ho pubblicato il centesimo aculeo lasciato sul terreno dell'editrice. adesso ve ne parlo, però il 99esimo invece, no, un'altra cosa che mi stavo tenendo un po' occupato in questi ultimi mesi è che sto pubblicando, diciamo, a puntate, perché non riesco a farlo tutto in una volta, e poi secondo me sono capitoli che possono anche vivere di vita propria. Sto traducendo capitolo per capitolo un libro dal francese che si intitola Manifesto degli scimpanzé del futuro, è scritto dal gruppo politico di Grenoble che si chiamano Pièce Mandovre, ed è una critica al cosiddetto transumanesimo, che è un po' la filosofia d'avanguardia delle tecnoelite, dei fanatici dello sviluppo delle ultimissime tecnologie, dell'ibridazione dell'uomo con la macchina, eccetera. Adesso appunto ho pubblicato i primi tre capitoli, entro qualche settimana uscirà il quarto capitolo e poi mano a mano che troverò un po' di tempo farò gli altri 5-6 capitoli. E questo appunto era Manifesto degli scimpanzé del futuro. Invece proprio il numero 100, sì. E caso vuole, perché poi non è che ci ho pensato apposta, sto cercando di tradurre alcuni testi di questo autore spagnolo che morì nel 2012, ma ha una bella e veneranda età. Si tratta di un pensatore acrata, lui si definiva così, non anarchico ma acrata, della regione di Madrid, vabbè, lui era originario di Zamora, ed era Agustín García Calvo, un linguista, professore universitario, molto giovane, nel 68 partecipò insieme agli studenti alla creazione dei primi movimenti critici nella Spagna franchista di allora, poi come tanti altri fu costretto all'esilio parigino e da lì scrisse alcuni testi molto importanti, tra cui questo qui molto piccolo, che però si accorda bene con tanti altri discorsi che porto avanti negli altri opuscoletti, che si intitola Contro il progresso, e a cui ho accorpato ho fatto seguire un altro testo di però 30 anni dopo, quindi degli anni 2000, che si intitola Contro il futuro, il sermone contro il futuro.
Ok.
E sono dubbi. Allora, c'è chi dice che è un po' datata come critica, quindi chiaro, siamo agli anni 70, di certo la credenza nel progresso degli anni 70 forse, non c'ero, ero appena nato, diciamo che pare che sia anche un po' diversa,
sì,
però
ci ho ritrovato
delle riflessioni valevoli tuttora, anche perché c'era un passaggio che mi risuonava molto. Lui in pratica in questo testo fa un ragionamento e dice: ma com'è possibile che anche noi altri, quindi dice grosso modo le sinistre, gli anarchici, quelli che sono in teoria contrari al potere, poi quando si tratta di certe questioni, come ad esempio il progresso, lo sviluppo, la tecnologia, l'avvenire radioso, quel futuro con la F maiuscola, come vediamo anche per esempio il movimento Friday for Future, è un concetto nocivo, e che tra l'altro non soltanto è nocivo, ma lo condividiamo anche con i padroni e con i gestori di questo mondo, e quindi tira un po' di fa un po' di proposte, lancia qualche sassolino, e voilà. E anche questo lo potete trovare da poco all'ERF.
Bene, ti interrompo un attimo perché un ascoltatore molto attento mi faceva notare che ovviamente tutti questi opuscoli e libri sono slegati dal copyright, giusto? Quindi si possono tranquillamente fotocopiare e spammare in giro. Insomma, ecco, quindi tranquilli proprio.
Sì, certo, forse l'avevamo dato per scontato, non avevo aggiunto che un'altra caratteristica delle autoproduzioni chiaramente quella di non avere la C cerchiata, che non è l'ottimo legume del centro Italia, ma è la C circondata dal cerchio, che appunto significa copyright, significa diritto di riproduzione.
Esatto.
E Nautilus, io ho preso, ma Nautilus come tantissimi, come praticamente tutti quelli che fanno autoproduzione, almeno nel mondo anarchico, non registrano le proprietà.
Sì,
diciamo che ci sono altre case editrici che decidono di farlo, però quello certo. sono,
anzi,
sono
spesso,
calcoli loro.
Spesso si trova la C sbarrata, diciamo, del copyright, e quindi mi raccomando, se incappate negli opuscoli di Istrix, Istrix o di Nautilus, anzi fate un favore all'umanità se li fotocopiate e li spammate in giro tranquillamente. E niente, hai, non so, qualcos'altro che, di cui vuoi parlare? C'è qualcos'altro che ti sta a cuore? Se no, ecco, io intanto, Matteo, cioè, ti invito anche a ritornare in radio, magari la prossima volta con qualcosa di specifico, e magari con la presentazione di un libro o di un opuscolo specifico. Diciamo che per questa prima chiamata poteva essere bello così, stare sul generico per spiegare un pochino anche a chi ascolta che cosa fai e di cosa ti occupi, ecco.
Mm-hmm. Diciamo che adesso stiamo per preparare con Nautilus, stiamo per preparare un opuscoletto, perché facciamo anche dei libricini molto piccoli, diciamo, sono più famosi, quindi li paragono a loro, diciamo, i 1000 lire di stampa alternativa, quel formato lì.
Sì, che mancano un po', da quando non c'è più manca, secondo me.
C'è in preparazione un altro opuscoletto sulla Smart City, ne abbiamo già pubblicato uno lo scorso anno, forse sì, 19. E questo, e poi per concludere, così vi rimando poi la prossima volta, ricordo un'ultimissima cosa che riguarda la radio, quindi sì. Nasce anche una specie di gemellaggio radiofonico, perché con alcuni amici da circa un anno, cioè praticamente dal lockdown di aprile, ci siamo inventati una trasmissione radiofonica, anche noi siamo in podcast, con la differenza da voi che siamo anche in diretta, perché a Torino abbiamo la fortuna di avere Radio Blackout,
certo.
E quindi tutti i martedì mattina dalle 11 alle 3 questa missione che abbiamo chiamato La Nave dei Folli affronta più o meno gli stessi argomenti delle autoproduzioni con un diverso tipo di taglio, e permettendoci anche il lusso di lo sberleffo di questi tempi. Secondo noi è un'arma abbastanza importante.
Bene.
Da brandire. Quindi dai, allora ci sentiamo fra un po' di puntate per magari affrontare un tema specifico. Facciamo una sorta di presentazione da lontano di un libretto.
Perfetto. E ci metteremo. Intanto allora ti ringraziamo, un abbraccio fortissimo.
A voi. Un bacio a tutte le orecchie, ai padiglioni auricolari all'ascolto.
E a presto, quindi.
Tanti baci, dai.
Ciao, grazie mille.
Ciao a tutti.
Allora, intanto io invece colgo l'occasione per ricordare il numero di telefono se volete chiamarci in diretta o mandare messaggi SMS, mi è uscito male, o Telegram, WhatsApp al numero 351-09-34193. Lo ripeto, 351-09-34193. Vi ricordo, non vi ricordo niente. Sono partite cose strane a caso, e vi ricordo anche la mail se volete contattarci, se avete idee, proposte. È spazio.solebaleno@bruttocarattere.org. Lo ripeto, spazio.solebaleno@bruttocarattere.org. E vi ricordo anche che attualmente lo spazio Solebaleno di Cesena è chiuso, ma se ci contattate via mail potete prendere in prestito i libri, anche quelli di Nautilus e di Istrix Istrix di cui parlavamo prima. Quindi insomma, non fate i timidi, chiamateci, scriveteci, che saremo molto lieti di aprirvi la biblioteca.
A breve sarà anche disponibile un catalogo online di questi libri nel blog dello Spazio Libertario Sole Baleno.
Into action!
Vi ricordo che l'intervento dell'avvocato Grenci è stato spostato a causa di un impegno e quindi sarà intorno, pensiamo intorno alle 12, quindi insomma siete obbligati a rimanere in ascolto, ecco.
Radio Iberico!
Eccoci qua, abbiamo un intervento, una telefonata da parte di un amico molto caro, ci senti?
Sì, ciao a tutte.
Ecco, che voleva appunto dire due parole, vista la contingenza del momento. Vai pure a ruota.
Ciao, ciao, buongiorno a voi e buon dia a chiunque fosse in questo momento in ascolto con Radio Iberico. Niente, in realtà ci pensi, poi le parole non sai bene come in questi casi si vanno a infilare, però così, di pancia ci è sembrato, perché parlo a nome anche di altri amici, compagni, compagne, insomma, che l'hanno conosciuto, e rivolgere così un pensiero affettuoso per un amico che qualche giorno fa è mancato in un anno balordo in cui, insomma, purtroppo non è stato il primo e non sarà l'ultimo. E niente, ricordandolo come a volte ci capitava succedesse con delle telefonate balorde, quando magari quel contrasto oppure le tormenta salivano in particolar modo a Torino, lui siciliano che amava tantissimo il Paso e le occupazioni torinesi, oppure attraverso dei flash, no? So, amici sul palco di Catania con Teo e Tomo dei Contrasto a supporto, e così. E niente, questo è un pensiero che, così, per ricordarlo, nella retorica di un saluto che, come dicevo, non è facile mai infilare, però attraverso un pezzo di contrasto che tutte le volte sottolineava, e quindi con cambiare tutto per non cambiare niente, in maniera semplice e diretta, anzi, come diceva lui, se non è grezzo non è punk, rivolgiamo così questo saluto a amici punk, col coro Mickey Punk, tutte le volte in maniera stupida e balorda riuscivamo a intonare. E questo è.
Noi ti ringraziamo tanto, ci uniamo a questo coro con gioia. È un bellissimo
ricordo. A voi
ricordo.
Buon proseguimento.
Grazie carissimo. Ciao, a presto.
Ciao ragazzi. Ciao ciao.
Orchesi ben pensanti con il vostro culo al caldo, su vecchi ritornelli a spasso per fortei, rincoglioni che fai più spendi degli sbirri, garanti e servi di questa società. Cambiare tutto per non cambiare niente, cambiare tutto per non cambiare niente.
Rieccoci qua, allora, tra una... ecco, partono cose a caso oggi. Pagine Ribelli, è già partita.
Pagine Ribelli!
Che voglio proporvi oggi è Sebbene che siamo donne, di Paola Staccioli. Un libro che nasce per dare un volto e un perché a una congiunzione, anche. Come quando leggiamo frasi del tipo «Nel comando c'era anche una donna». Al genere femminile, solitamente, spetta un ruolo rassicurante e nel sentire comune una donna prende le armi per altri motivi, per l'amore di un uomo, per cattive conoscenze e mai per decisione autonoma. Un libro in cui si parla di 10 militanti politiche che dagli anni 70 all'inizio del nuovo millennio hanno impugnato le armi in Italia o compiuto azioni illegali all'interno di differenti organizzazioni e aree della sinistra rivoluzionaria. Un tragico epilogo unisce le 10 vite narrate nel libro. La morte legata alla scelta politica, uccisioni, errori durante un'azione, suicidi. E così si parla di Elena Angeloni, di Mara Cagol, militante delle BR, uccisa da un carabiniere durante un conflitto a fuoco nel corso di un sequestro di autofinanziamento. Scrive Mara: tutto ciò che è possibile fare per combattere questo sistema è dovere farlo, perché questo io credo sia il senso profondo della nostra vita. La vita è una cosa troppo importante per spenderla male o buttarla via in inutili chiacchiere o battibecchi. E poi si parla di Anna Maria Mantini, militante dei NAP, di Barbara Zaroni, militante di Prima Linea, di Maria Antonietta Berna, Anna Maria Ludman, Laura Bartolini, Wilma Monaco, Diana Blefari. E poi di Maria Soledad Rosas, Sole, arrestata nel marzo del 1998 a Torino, insieme a Edoardo Massari, Baleno, e Silvano, accusati di essere responsabili di sabotaggi avvenuti in Valsusa contro l'allora nascente linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Sulle loro spalle accuse pesanti, quella di banda armata, che verrà presto trasformata in associazione sovversiva, e poi detenzione di armi, di esplosivi, furti. Banda armata e la polizia. Ecoterroristi sono quelli del TAV che devastano la valle per aumentare il loro controllo. Noi siamo guerrieri. Chi si solleva apertamente contro l'oppressione propria e altrui è l'unico realmente libero, scrive Sole. La canea mediatica è feroce. Il 28 marzo Baleno viene trovato agonizzante, impiccato nella sua cella. Scrive Sole: compagni, la rabbia in questo momento mi domina. Voglio dire a voce alta chi sono stati quelli che hanno ucciso Edo. Lo Stato, i giudici, i magistrati, il giornalismo, il TAV, la polizia, il carcere, tutte le leggi, le regole e tutta quella società serva che accetta questo sistema. Noi abbiamo lottato sempre contro queste imposizioni e siamo finiti in galera. In carcere hanno ammazzato altre persone e oggi hanno ucciso Edo, questi terroristi che hanno la licenza di ammazzare. L'11 luglio Sole deciderà di seguire Baleno, togliendosi la vita nella comunità in cui era rinchiusa agli arresti domiciliari. Sul comodino lascia aperto un libro in cui si legge: allora il guerriero della luce ringrazia i compagni di viaggio, trae un profondo respiro e va avanti, portando con sé i ricordi di un viaggio indimenticabile. Per chi volesse leggerlo, questo libro si può prendere in prestito allo Spazio Libertario Sole Baleno di Cesena, oppure in distribuzione scrivendo a equalrights@inventati.org.